Adesso vi parliamo di un libro, Smettila di fare i capricci, di Roberta Cavallo e Antonio Panarese per Mondadori. Roberta Cavallo è nostra ospite, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Annalisa, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lei è una consulente genitoriale, autrice appunto di questo libro che devo dire già di per sé fa riflettere, perché i capricci sono all'ordine del giorno, a volte assistiamo a strilli, a momenti di pianti, di lacrime, di ribellioni, di provocazioni da parte dei bambini e non sappiamo cosa suggerire né a noi stessi né agli altri. Allora, leggendo questo libro, da dove partiamo? Innanzitutto, per esempio, stop ai capricci, non bisogna urlare? Questo è un metodo che può diventare un insegnamento?
Assolutamente sì, bisogna capire se il non urlare è per i bambini o per le mamme e per i papà, perché ovviamente farebbe piacere che i bambini non urlassero. In verità l'invito è naturalmente per noi adulti, per noi genitori, perché dietro al capriccio c'è sempre una motivazione profonda, c'è sempre un motivo per cui il bambino fa il capriccio ed è molto più pratico andare a comprendere nell'immediato quel motivo lì e risolverlo, e così si possono evitare urla, sgridate, punizioni che non fanno bene né a noi perché ci stancano, ci stressano, e neppure ai bambini, che rimangono un po' umiliati, di cattivo umore perché non si sono sentiti compresi.
Senta Roberta, comunque sicuramente a volte assistiamo a dei risultati scoraggianti, perché come dice giustamente lei, ogni capriccio ha sempre un perché. Però le trattative, la logica del grande che parla al bambino come se fosse grande, funziona dal suo punto di vista?
Allora, funziona a mano che il bambino cresce. Più il bambino è piccolino, quindi fino intorno ai 5-6 anni, e più fa fatica a comprendere delle spiegazioni, quelle classiche che noi faremmo anche a un adulto. Quindi vieni, adesso ti spiego perché hai sbagliato o perché quella cosa non si può fare. A mano che il bambino cresce invece diventano utilissime. Quando il bambino è più piccino, quindi fa fatica a comprendere queste spiegazioni, tant'è che a volte sentiamo le mamme e i papà che ci dicono: cavoli, gliel'ho detto ieri un milione di volte eppure oggi di nuovo rifà la stessa cosa. Allora l'ideale, quello che può aiutare perché il bambino capisca nell'immediato, è assecondare subito la sua emozione. Quindi invece che partire con la spiegazione, che può avvenire sempre in seconda battuta, l'ideale è quello subito di accoglierlo. Per esempio, se lui sta piangendo perché vuole ancora finire di vedere il cartone animato, l'ideale è accoglierlo per esempio dicendogli: oh mannaggia, lo so che vuoi ancora guardarlo, ovvero che ci stai proprio male, che dobbiamo alzarci per andare a cenare, per esempio. Quindi accogliere
il suo metodo per neutralizzare il suo capriccio mi sembra una cosa molto interessante, perché a volte io mi chiedo, anche da mamma e anche da osservatrice esterna, a volte servono davvero severità e fermezza un po' dimenticate, e a volte al contrario delle parole dolci e delle coccole. È proprio lì, è sulla necessità dell'uno e dell'altro che a volte ci si confonde, o comunque non si ha la capacità di scegliere.
Difatti la parte più complessa è quella proprio di allenarci al giusto equilibrio, perché il capriccio si risolve sempre con la calma, con la pazienza e con la moderazione, ma uno dei problemi che oggi abbiamo è quello a volte di essere troppo lassivi, di lasciare molto spesso ai bambini carta bianca. Le regole magari vengono date in modo fermo, deciso, però poi l'attimo dopo, dopo uno o due capricci, la regola viene trasgredita, il genitore cede perché magari non ce la fa a sostenere il capriccio del bambino. Invece l'ideale sarebbe riuscire comunque a essere calmi, tranquilli, ma sempre fermi. Se decidiamo che una regola va data, è giusto che il genitore la possa dare. Se vuole dire di no, è giusto, anzi benefico, perché questi sono tutti confini per il bambino positivi, è bene che si dica no, soltanto che dovrebbe modificarsi leggermente la modalità, quindi riuscire a dire no in tono fermo, ma senza alzare la voce, senza arrabbiarsi o perdere la pazienza. Ed è una qualità che tutti abbiamo, dobbiamo magari soltanto maturarla un po' nel tempo con un po' di allenamento.
È chiaro che noi stiamo parlando di un capitolo che riguarda un po' tutte le età, da 0 a 12 mesi, che sono poi diciamo i capricci di stanchezza, fame, alimentazione e così via, e poi quei capricci che nel tempo sono sempre diversi fino a quello arrivare agli adulti, che anche gli adulti sono molto capricciosi. Ma che cos'è dal suo punto di vista? Come lo legge? Come un disagio il capriccio?
Sì, il capriccio è un tentativo di farsi comprendere, un tentativo di farsi capire. A volte i bambini le hanno provate un pochino tutte per attirare la nostra attenzione, per cercare di non essere giudicati, e magari con i gesti o con parole, ovviamente a seconda dell'età che hanno, non ce l'hanno fatta, non riescono, e quindi come ultimo tentativo hanno quello del capriccio, di tentare col capriccio, perché di solito davanti all'urlo del bambino qualunque genitore magari smette di fare quello che fa, e anche solo per dare la sgridata, però almeno guarda il bambino. Oppure molto spesso accade perché i bambini magari durante la giornata, durante la settimana, accumulano delle tensioni emotive che non riescono a liberare, magari l'adulto non sa come aiutarli a liberare queste emozioni, che poi alla fine sfociano nel capriccio, quindi nel pianto, oppure in oggetti che vengono lanciati, e sono tutti tentativi del bambino di liberare questo stato emotivo.
Senta, facciamo una cosa, mi dia dei consigli pratici, li dia soprattutto ai nostri ascoltatori. Allora, i capricci sono un modo con cui i bambini cercano di stabilire anche i confini del loro potere, almeno così noi la leggiamo. Come possiamo fare per non essere travolti dal loro potere? Perché abbiamo sempre più visto recentemente famiglie che hanno comunque stabilito che le regole le dettano i figli, non più loro, non più i genitori. Lei è d'accordo? Allora, innanzitutto, se è così?
Sì, no, assolutamente, concordo. E il primo suggerimento, quello che molto frequentemente mi trovo a dare alle mamme, ai papà che magari mi chiedono qualche suggerimento, è quello di evitare di delegare troppo spesso la scelta al bambino. Per esempio, è opportuno che un bambino possa scegliere con cosa giocare quando è trasportato dalla curiosità, dall'entusiasmo del gioco. Ma per esempio, un bambino che non è in grado di andare a procurarsi la spesa o andare ad acquistare i vestiti al negozio, che tutte le mattine possa scegliere lui con cosa vestirsi, che cosa mangiare, a che ora uscire per andare dai nonni, a che ora uscire per andare al parco, per un bambino spesso è eccessivo. Lui ha bisogno di essere guidato, non di dover scegliere, ancora troppo piccolo per scegliere, questo diciamo intorno ai 6-7 anni. E allora l'ideale è che sia il genitore a fare questo tipo di scelte, a decidere che cosa mangiare, sempre sulla base ovviamente dei gusti del bambino, con che cosa vestirti, adesso usciamo, adesso rientriamo, stasera si fa questo, domani andiamo in quel posto. Questo è un sinonimo di sicurezza, il bambino percepisce sicurezza, dice ah, finalmente qualcuno che mi guida, qualcuno che sa che cosa devo fare, altrimenti il bambino si appropria di questo potere, perché comunque dice se nessuno mi guida va bene, mi guido da solo, soltanto che è troppo per lui, è una responsabilità troppo grande, che non ce la fa sostenere, ed ecco che poi comincia a essere nervoso, intransigente, a sembrare un piccolo tiranno, a volte addirittura nevrotico, e quindi a sfociare in quei forti capricci che poi non sappiamo come gestire.
Mi chiedo, l'atteggiamento adeguato è punizione o eventualmente, che so, trattativa? Perché la trattativa non ha niente a che fare con le regole a cui sta facendo riferimento lei, ma la punizione serve?
La punizione, quindi la punizione la bandirei dal vocabolario, interverrei ascoltando la motivazione del bambino, quindi accogliendolo quando piange, dicendogli per esempio mamma mia amore che cosa è successo, dimmi, lo so che sei tanto arrabbiato, vediamo che cosa possiamo fare, e quindi trovare con lui una soluzione opportuna, o per esempio quando combina una marachella, diciamo quelle che poi portano classicamente alla punizione, provare la via, che sono sicura darà buoni frutti, del rimediare, quindi dare la possibilità al bambino di rimediare laddove è possibile, perché questo gli serve per imparare senza dover essere punito, cosa che innanzitutto lo umilia, ma soprattutto il bambino perde fiducia nei nostri confronti, per quello che poi quando crescono, quindi diventano per esempio adolescenti, cominciano a non confidarsi, a trattarci male, a non avere stima e fiducia in noi, a non ascoltarci, proprio perché accumulano tutto questo dagli anni precedenti.
Certo, è complessa la cosa, ogni storia a sé, nessuno vuole avere delle regole per tutti, però per esempio premiare un bambino quando si è comportato bene, questo è giusto?
Io suggerisco di premiare quando si comportano bene, ma soprattutto di trattarli in maniera neutrale anche quando si comportano male, e quindi di evitare
la differenza,
farli dei bambini part time, che ogni tanto vai bene, ogni tanto no.
Senta, ma come si calma un capriccio così in chiusura di questo grande ragionamento? Lei ha detto che non bisogna urlare, ma bisogna avere un atteggiamento fermo, bisogna comunque non necessariamente dare delle punizioni, né tantomeno dei premi, bisogna avere dei comportamenti adeguati, come dire, bisogna essere profondamente responsabile, bisogna anche trattare i bambini da bambini. Forse questa è la mia sintesi personale, non so se ho interpretato bene il suo ragionamento, ma come si calmano questi bambini che a volte sono prepotenti, sono un po' esasperati, forse addirittura sono convinti di vincere?
Lo dico in una parola, perché l'unica cosa che ho sempre fatto in prima battuta e che mi ha sempre aiutata, questa di accogliere la sua emozione, quindi andargli vicino e anziché dirgli smettila di piangere, adesso basta, guarda che cosa hai combinato, andargli vicino e dire dimmi che cosa è successo, sono qua, ti ascolto, lo so che sei tanto dispiaciuto, lo so che sei tanto arrabbiato. Sentirsi ascoltato e capito in automatico placa il capriccio.
No, capito, bisogna spiazzarli con l'empatia, ho capito perfettamente, credo almeno di aver saputo interpretare il suo pensiero. Intanto comunque consiglio a tutte le persone che hanno ascoltato la nostra conversazione di continuare il ragionamento leggendo questo libro che si chiama proprio Smettila di fare i capricci, che lei ha scritto insieme ad Antonio Panarese, e volevo ringraziarla Roberta Cavallo per tutti gli utili consigli che ha dato questa mattina a Life.
Grazie, grazie anche a voi.
E ora